Benvenuti di nuovo. In una specie di continuazione, da ieri comincio con una citazione. Viene da Pierre Teilhard de Chardin, era un gesuita e un teologo, e cominciò con delle idee riguardanti l'evoluzione spirituale che non sono piaciute tanto alla Chiesa cristiana. Le sintetizzo un po'. Noi non siamo soltanto normali esseri umani che fanno un'esperienza spirituale di tanto in tanto. Noi siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza umana di tanto in tanto. Sapete che io sono così convinto che noi siamo esseri spirituali? Sì, siamo qui all'interno di un sistema biologico, ma come ho chiarito ieri, ho cercato di farvi vedere, noi in quanto esseri umani, siamo immensamente diversi e dobbiamo essere spirituali. Ora il centro o il fondamento di questo spirito è quello che io ho detto, spiegato e mostrato a voi e qualche volta ho definito pura coscienza, pura consapevolezza. Si dice che questo sia la nostra vera natura nella nostra tradizione ed è spiegata in altre tradizioni la natura interiore della nostra mente, la nostra intelligenza innata, la capacità di vedere le cose così come sono, una specie di chiara, una mente chiara, luminosa e illimitata. E a partire da questo comincia ogni cosa. Ora sembra un'evoluzione molto elevata, un conseguimento molto elevato e quindi per noi potremmo abbassare un po' i nostri standard e dire se siamo qui semplicemente presenti, semplicemente consapevoli, semplicemente nel senso di conoscere ciò che sta succedendo senza essere facilmente spostati verso la mente incondizionata, già questo è sufficiente. E lo possiamo fare molte volte nell'arco della giornata, soprattutto quando siamo impegnati, quando siamo seduti persino in un caffè, possiamo fare questo, in un bar. Possiamo semplicemente sapere, sì, sono qui e non c'è nessun bisogno di commentare, perché quando ci spostiamo al di fuori di questo siamo nel pensiero discorsivo, nei pensieri, nei confronti e così via. E facilmente ci spostiamo in quel modo e quindi è già una buona pratica limitarsi per la maggioranza della giornata ad essere presenti. Adesso ho citato due sutra dove questo viene spiegato e mostrato. È il sutra Abhaya e io ho citato il sutra che qui viene chiamato il migliore modo per vivere soli, il Bhadekaratta Sutra, e dice alla fine: se ti comporti e pensi in questo modo, il tuo giorno sarà un giorno pieno di buoni auspici. Quindi un altro modo per tradurlo è vivere una giornata piena di buoni auspici. E questo ci dà già un'indicazione di che cos'è questa mente, o di nuovo una descrizione, dice così: qualunque qualità sia presente, tu vedi chiaramente proprio lì, la vedi non essere, non catturato da questa. In un'altra traduzione si dice: ma ciò che è presente, lui lo discerne con visione profonda, come arriva. Non appena arriva, sia che arrivi, se ne vada o rimanga, l'immoto, il non irritabile, in quello stato dovrebbe crescere, dimorare il saggio. Io suggerisco che voi abbiate questi due sutra, quello Abhaya e questo, a portata di mano, e di tanto in tanto diate un'occhiata e lo leggiate come promemoria, soprattutto queste frasi che ho appena citato. Specialmente in questo sutra il Buddha ha indicato qualche cosa che è un problema, una trappola in cui cadiamo, e ha citato questi stati mentali, per esempio quando uno pensa al passato e l'altro è pensare al futuro. Io l'ho citato perché ho osservato che questi due sono gli ostacoli principali, soprattutto per noi occidentali. Non si dice qui: non dovresti pensare al passato, non dovresti ricordare nulla. Dice semplicemente: non seguite questo pensiero, non entrate nel passato, limitatevi a lasciarlo lì, è il passato, è passato. E osserverete come è facile, anche se siamo così presenti e chiari, quando questi ricordi emergono, siamo subito spinti via. È emerso qualcosa, mi ricordo. La mente umana è così precisa e sottile, raffinata, che persino se c'è un incidente capitato 30 anni fa, un evento, magari anche solo un odore, un movimento o qualunque altra cosa, che vi ricorda, per così dire, e si torna subito indietro al passato, e i ricordi, le emozioni e tutto il resto ne vengono assieme a questo ricordo. Lo potete osservare. Io ho vissuto per circa 6 anni a Plum Village, nel monastero con le donne, All'epoca Tai dava un discorso di Dharma alla domenica e al mercoledì. Non c'erano ritiri in quanto tali. Quindi le persone andavano e venivano e la maggioranza degli ospiti erano donne americane di mezz'età, istruite. E quindi io ero seduto lì nella sala da pranzo, unico uomo, ve lo immaginate? E vi dico che in primo 1 o 2 anni era terribile, perché io ero quasi tutto, diventavo quasi tutto l'ex marito, il padre, il fratello, lo zio, chiunque gli aveva creato un qualche ricordo, 10, 20 anni prima, qualunque cosa, c'era un ricordo. E io dall'inizio ho cercato di fermare tutto questo e dire scusami, per piacere, guardami, non sono tuo marito. Era molto chiaro, ma loro non erano nella pratica, perché no, loro erano nella pratica, perché la risposta sarebbe stata: ma tu mi ricordi lui? E poi seguiva tutto il resto. Quindi per tutta la giornata, se qualcosa. Io gli ricordavo qualcosa, il resto veniva di conseguenza. È impegnativo non farlo. L'unico modo che conosco è quello di stare, limitarsi a stare e sentire dall'interno se si perde la stabilità, se si perde il centro. E se ci si muove verso una mente che ha dei ricordi del passato, è possibile, non è così difficile. Il problema è che ci si senta così emozionati nel farlo. Ecco perché io l'altro giorno ho detto, si parla di stabilità e flessibilità. E quindi la flessibilità mi fa dire lascia andare questa emozione. Helga e Dio abbiamo avuto un addestramento particolare nei nostri primi anni. Un addestramento di 3 mesi e un addestramento era quasi tutti i giorni, venivamo messi in uno stato di rilassamento profondo, quasi ipnoterapia, e venivamo guidati a rallentare e poi ad andare in profondità qualcosa molto nel profondo ed è di aiuto, è una procedura normale per essere guidati quasi in uno stato ipnotico, in uno stato mentale ipnotico. E quando si entra, si è laggiù, si entra in una stanza piccola, si trova una scatola del tesoro. Ti viene chiesto di aprire quella scatola del tesoro e in quella scatola del tesoro ci sono album fotografici, i vostri album fotografici. E si veniva, ci veniva chiesto di sfogliarli fino alla gioia, per la vostra gioia. E emergevano un sacco di eventi sui parenti, le vacanze. E poi dopo 20 minuti ci veniva detto: adesso metti via gli album, chiudi la scatola dei tesori e torna indietro, giusto per far fare l'esperienza che qualcosa c'è laggiù nel profondo, non ha niente a che fare con me, è un album di foto, questo è utile. Dopo un po', quando emergono le cose, si può dire: ah, ecco, una vecchia foto, E si comincia a ridere di questa vecchia cosa che si è vissuta 20 anni fa. Quindi qualche volta, mi piacerebbe farlo ancora con voi, mettervi in questo stato ipnotico, e potete così guardare nel vostro passato sapendo che è il vostro passato. E l'altra, che allo stesso modo è una trappola per gli umani, questi ricordi del passato sono possibili soltanto per gli umani. Fino a questo livello ricordiamo eventi passati di 20, 30 anni fa, non li lasciamo andare, basta un dettaglio per farli tornare. E l'altra è la narrazione. Non è solo per i bambini raccontarsi le favole, non è solo questo. Quando io ascolto qualche volta degli esseri umani, vi raccontano una storia, quello che è successo, quello che succederà, te lo immagini con questo tono, insomma, soprattutto in questi giorni, quando i media vi dicono che cosa succederà settimana prossima e quindi voi state già tremando perché succederà questo di sicuro, non c'è problema, e vi spingono in un senso di ansia. C'è bisogno di un po' di addestramento per dire, è una storia, una narrazione. Non spingetemi verso questo. Vedrò qual è la realtà e quello che viene semplicemente invece dai media. È una cosa finta o che cos'è? E molto facilmente cadiamo in questa trappola che ci fa entrare in una situazione come se questa stesse succedendo. Vi dico, semplicemente state attenti, per favore. Noi facilmente veniamo spostati, cadiamo in ricordi passati o ansie per il futuro. Ora. Per quanto la pratica dia delle soddisfazioni o ci dia delle sensazioni belle, piacevoli, forti, semplicemente per il fatto di essere presenti, di non vivere nel passato e non essere spinti nelle ansie del futuro, ci sono ancora dei bagagli, per così dire, in questo nostro sistema, bagagli di sistema. Anche se vi dico che siamo esseri spirituali, tuttavia siamo anche esseri biologici e a causa di questo determinate energie ci sono presenti in questo intero sistema. Questo sistema biologico ha il compito di prendersi cura di essere sostenuto, supportato, ha il compito di essere vivo e di restare vivo. È un senso di sopravvivenza. Ogni volta che qualche cosa viene vista come un pericolo o nella nostra società, noi dobbiamo guardare, osservarlo e accertarci di restare sani e in buona forma e non in pericolo. E questo è soprattutto vero per il nostro corpo. Il corpo è quasi noi, non è così? Perché noi sappiamo che quando il corpo non c'è, noi non ci siamo, è molto ovvio. E d'altra parte, più tardi nello sviluppo culturale, c'è anche un sistema di convinzioni e idee, e anche questo fa parte di noi, anche questo è noi. Ma il centro più antico e prevalente della nostra sopravvivenza è il corpo. E fin dall'inizio, anche in antichi centri religiosi, il corpo era visto come un ostacolo. Il porto ci porta via dalla nostra illuminazione, sembra qualcosa del genere. E non solo per i cristiani. C'è un sutra molto importante chiamato Le otto realizzazioni dei grandi esseri. È un sutra fondamentale. E la prima realizzazione, vi prego di ascoltare, la mente è la fonte di tutta la confusione. Possiamo accettarlo questo. Ma adesso il prossimo. E il corpo, la foresta di tutte le azioni non salutari. Ah, quindi sarebbe meglio non averlo. Così potete capire che le persone hanno cercato in un certo senso di allontanarsi dal corpo, gli asceti, gli eremiti, ci sono state tante fantasie, quella possibilità di uscire dall'attaccamento ai sensi, dalla sensualità. E vedete che negli ambienti buddisti, per i monaci e monache, niente sesso. Quindi si sente questa paura, si percepisce questa paura che se non si è davvero consapevoli, il corpo sarà, come dice, la foresta di tutte le azioni non salutari. Ok? Quindi cosa possiamo fare per questo? In un certo modo, questa cultura, questa ricca cultura americana, porta questo in primo piano. Nessun'altra cultura finora ha messo così tanta enfasi sul corpo, sotto nessun aspetto. Quindi il suggerimento potrebbe essere abbassare un pochino l'enfasi su questo, è tutto quello che possiamo fare. Non saremo degli asceti, non nasconderemo nelle caverne himalayane, resteremo in quella società, ma dobbiamo stare attenti a non essere troppo trascinati verso la sensualità e non so che altro. Io non ho paura del corpo. L'unica cosa che faccio è prendermene cura. Tutto qui. Un approccio molto semplice. Non troppo e non troppo poco. E noi abbiamo una sensazione, una percezione che ci fa dire: me ne prendo cura o cosa faccio con questa foresta di tutte le azioni non salutari? Non portatelo come un'enfasi importante, come una cosa importante nella vostra vita. E l'indicazione è quella di prendervi cura nella vostra vita quotidiana, nel vostro stile di vita, solo per essere ragionevoli e vedere se, ci si sta prendendo cura, vedere se quello che si fa può essere considerato come appunto una forma di cura. Oppure se si fa un po' troppo, si esagera un po'. E questo dipende da voi. E dipende da voi vedere dov'è il punto di equilibrio e tutto quello che posso dirvi su questo. C'è in un certo senso un equilibrio e noi facilmente lo perdiamo. E sottolineiamo troppo, diamo troppa enfasi. Se facciamo questo, sappiamo tutti, che si può diventare obesi e che l'obesità è una delle malattie principali nell'Occidente. E questa non si verifica a causa di un passaporto, ma solo a causa del cibo. Dovevo solo citarlo questo. Perché adesso cominciamo a guardare attentamente come mi sposto dall'enfasi sull'essere presente, vedere come non esserne trascinato fuori, dove pongo l'enfasi nella mia vita? È la mente? Mi prendo cura della mente? Mi prendo cura di essere stabile e chiaro? Oppure l'enfasi è su qualcos'altro. Va bene? Non voglio mettere nessuno in una situazione strana. Voglio solo chiarire. C'è un equilibrio. Tutto qui. Io non sostengo le vecchie ansie religiose riguardanti il corpo, davvero no. Ecco perché qualche volta vi ho dato questo chiaro riconoscimento e riconoscimento. Il corpo morirà, il desiderio finirà, ma tuttavia prendetevene cura. Ci sono persone che dicono, beh, sai, non preoccuparti, moriremo comunque. No. Noi veniamo da una tradizione spirituale, dove qualcuno, Martin Lutero, aveva detto, anche se so che morirò domani, oggi pianterò un albero, quindi restiamo con questa vita fino all'ultimo momento e ce ne prendiamo cura. Tra l'altro, io vi ho già mostrato il passo successivo o la trappola successiva, un altro modo di uscire da questa stabilità, quando ho detto, quando noi diciamo questo è il mio corpo, se non ce l'ho più, allora che succede? E con questo abbiamo toccato un punto molto delicato e difficile, un argomento delicato e difficile, soprattutto per gli occidentali moderni. Noi abbiamo una convinzione, e io dico deliberatamente convinzione o credo, che risale a migliaia d'anni fa, che c'è un'anima, che c'è qualcosa dentro. Qualche volta nel modo moderno, perché forse non siamo più cristiani, non crediamo più in un'anima, invece di quello diciamo che abbiamo un ego che però È detto come qualcosa di simile, qualcosa dentro di noi che si prende cura. L'etica cristiana deve cercare qualche cosa in cui ci sia qualcuno che si prenda cura, un centro che si prenda cura. E questo pensiero si è insinuato nelle religioni, nelle filosofie, fin da tempi antichissimi. E il Buddha viene talvolta malinteso, che è come se avesse detto abbiamo un sé, in quanto cristiani siamo convinti che i buddhisti dicano che non abbiamo l'anima, che magari hanno un ego, ma non sé comunque. Quindi tutto questo è la stessa cosa, perché si dice c'è qualcosa dentro di noi. E non siamo abbastanza chiari su che cosa succede quando moriamo. Se si parla di anima lo sappiamo, torna a Dio, sia che siate cristiani o indù, è chiaro che cosa succede. Con l'ego non sappiamo veramente cosa succede. E col sé c'è un po' di discussione negli ambienti buddisti. E io vi dico qualcosa, vi dico questo. Il Buddha non ha mai detto che c'è un sé. È una cattiva interpretazione fatta dai cristiani che hanno scoperto il buddismo. E si può leggere nei commentari, soprattutto quelli di Tanissaro, che davvero ha combattuto come monaco erudito, e ha detto spesso: il Buddha non ha mai detto così. E il Buddha stesso era circondato da indù che credevano nell'anima. Gli fu chiesto: ora, tu che cosa fai? Cosa ci dici? Ce l'abbiamo un'anima o non ce l'abbiamo? E se non ce l'abbiamo, com'è possibile che ci sia la reincarnazione? Che cosa si reincarna? Qualcosa del genere. E il Buddha non ha mai risposto. Vi prego di accettarlo questo. Ora siamo qui. Abbiamo sentito qualcuno che ci ha detto ininterrottamente, senza sosta, un discorso di Dharma dopo l'altro: non c'è anima e non c'è sé, non c'è niente dentro di noi che ha una esistenza, una durata, niente di tutto questo. È tutto dipendente da cause e condizioni. E dipende da elementi che costituiscono qualche cosa. E io sono davvero piuttosto sicuro che molti di voi abbiano fatto l'esperienza di sentire Thay che parlava della foglia di carta. E voi direste: lui andava nei dettagli, la foresta, l'agricoltore, la fabbrica, non so che altro, finché alla fine, all'improvviso, un pezzo di carta si manifesta. Come succede? E Thay però diceva: non è una creazione, è una manifestazione. Voi siete una manifestazione. E la sua famosa frase fu: il fiore è fatto di elementi di non fiore, per piacere abbiate questo in mente. Lui non ha detto elementi di non sé, elementi di non fiore o qualunque altra cosa. E questo è in accordo con l'approccio tradizionale davvero buono buddista. I tibetani ci chiedono di capire quello che si vede, è una designazione è semplicemente un nome, una denominazione, e noi crediamo che sia qualcosa che esiste. Certo che esiste, il pezzo di carta lo si può strappare o bruciare, ma non ha in se stesso un'esistenza propria. Ed è così difficile. Ho letto delle storie, discussioni, commenti, dialoghi riguardanti questo. Sempre il commento era questo. Ma c'è la sensazione però che sia così. Non ti senti così, non lo senti? Non senti che c'è un ego dentro di te? Ora, è bellissimo leggere i commenti di Varela, a me piace molto, e lui parlava delle più recenti scoperte, delle scientifiche, e le più recenti scoperte scientifiche sono queste. L'emergenza. Non intesa come emergenza, come in italiano ad esempio, eh? Sì, emergenza nel senso di emergere, qualcosa che emerge. Il termine antico di Socrate è questo, l'intero è sempre più importante della somma delle sue parti. Diciamo che le formiche, un formicaio non è un'emergenza, non ci sarebbe senza le formiche, non si sposta, non ha il potere di compiere delle azioni, è semplicemente qualche cosa che è emerso e si è sviluppato in un certo senso. È difficile da spiegare come. Queste cose vengono tenute insieme, ma non da qualcuno, ma dall'essere, dal fatto stesso di essere insieme. Io non ho delle spiegazioni così buone. Sentiamo Varela. Qui ho un foglio con una discussione di Varela con qualcuno che costantemente gli diceva, ma la sensazione che dà è quella. Varela diceva, va bene, capisco, ma non esiste, è difficile. E penso che noi avremmo bisogno di avere un ritiro solo su questo, con diversi esercizi e addestramenti, in modo che alla fine capiamo, sì, dà questa sensazione, c'è la sensazione che esista un centro, ma non agisce in quanto tale, non ha un potere, un'energia in sé, non è il centro, non è il cuore della nostra etica, l'etica è un'emergenza di tutte queste idee dentro di me che crea quel centro. E se si cambia una particella, un elemento, il vostro comportamento e le vostre idee tutte cambiano. È così difficile per gli occidentali, per i cristiani accettarlo. E quando si è poi un seguace di Freud non lo si accetta, si ha un ego e c'è una parte che agisce all'interno di te, questa è la convinzione. Quindi, Quindi è un esercizio impegnativo restare e vedere se è possibile. Quello che c'è, quello che è stabilito o si manifesta, si mostra, è solo il risultato del riunirsi di determinate particelle, elementi. Certe volte potreste dire sì, è vero, una casa è messa insieme soltanto da mattoni e quant'altro, non esiste in se stessa. Non potrebbe un giorno dire sono stufa qua, me ne vado. Non è possibile. È solo una manifestazione di una struttura costruita, fatta di vari elementi. E se questi elementi sono diversi, la casa è diversa. Quindi non c'è una casa in quanto tale. Devo smettere su questo. Perché so che non mi credete. Da bravi cristiani e freudiani, discepoli cristiani e freudiani, non mi credete e quindi costantemente dobbiamo portare la mente verso quest'altra comprensione. Come dico qualche volta, il sangha, cioè un gruppo di persone che crea una determinata energia, è soltanto il risultato di quelle persone che si riuniscono insieme. Se altre persone si riunissero, ci sarebbe una diversa energia. Ci sarebbe un diverso campo di coscienza, oppure non ci sarebbe anche una sola persona. Può cambiare l'energia, non se ne può fare a meno. Lo so, perché oggi è l'ultimo giorno. E posso? Posso porvi queste idee, queste così impegnative, poi in un certo senso le potete inghiottire. Se non siete sicuri, per piacere, leggete le spiegazioni di Thay, la nuvola, la pioggia. E voi, sì, si potrebbe dire non ha niente a che fare con me, però tutto è vero per gli alberi, non so che altro. Le case, ma non per me. Io sono un qualcosa di solido. Beh. Il problema, per così dire, che io adesso devo affrontare per voi è la domanda che emerge naturalmente. Se non c'è una specie di sostanza, come per i cristiani, questa sostanza dell'anima che conosce cosa fare, come anche per Freud si sa cosa fare. Se non c'è questo, allora chi ci guiderà? Saremmo persi in queste particelle, in questi elementi. Quindi per piacere dimmi dov'è la guida, come possiamo adesso avere qualcosa a cui affidarci se non c'è nulla. Per piacere datemi un ego. Non mi piace, però almeno c'ho qualcosa. E le persone sono così. Bhagwan sapete a chi mi riferisco? Bhagwan diceva sempre, per piacere, dammi il tuo ego, è comunque un fastidio. Le persone dicevano, no, 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 puoi avere tutto quello che vuoi, i miei soldi, le mie donne, ma lasciami il mio ego, non te lo do, perché quello è il centro delle mie azioni. Anche nell'Abhidharma, che sono le scritture del buddismo, della psicologia buddista, si diceva sì, Il Buddha ha parlato, quali sono gli altri due nomi? Vediamo, aspettate. Ha parlato di proprietà, ownership, e identificazione. Sapete cosa intendo? Voi siete identificati con questo, è mio. Le persone dicono è il mio corpo. Se fosse da avere il vostro corpo, non lo dareste a nessuno. Direste è mio, ma non è così. Quindi questi i sensi, queste sensazioni o convinzioni che io posseggo questo e che mi identifico con questo, si fondano sulla convinzione che ci sia qualche cosa che è una parte attiva. Allora, di nuovo, cos'altro c'è? Lasciatemi dare un'occhiata. Per cambiare l'argomento. Se voi siete coscienti, se avete questa qualità di conoscenza, saprete cosa fare e cosa non fare. E saprete come vi sentite e che cosa non sentite. E sapete, adesso qui c'è il trucco, saprete delle vostre azioni e il risultato delle vostre azioni, perché state collegati all'intero. E allora sapreste in questo caso qual è il risultato di quello che avete fatto e di quello che pensate. Seguite questo. Il punto qui è questo, la qualità del conoscere, e proprio fin dall'inizio l'ho messo al centro di tutto. Se non c'è questo, fate quello che volete. Cioè, non fate, semplicemente fate quello che la vostra mente condizionata vi fa fare. Ecco, noi vogliamo e possiamo, con questa chiarezza mentale, fare un passo indietro nella responsabilità. Se io so che cosa sto facendo, conosco le mie azioni e so quali risultati daranno, quali sono i risultati delle mie azioni, non è così? Quindi io ora, al contrario di quando sono solo condizionato, sono responsabile di quello che faccio e delle mie azioni. E vi dico che è meraviglioso, è una caratteristica molto importante, la situazione molto importante di un essere umano. E l'autonomia è qualche cosa che vi rende un essere umano, essere responsabile delle vostre azioni, dei vostri pensieri e per i risultati che ne derivano. Quindi abbiamo il conoscere, la responsabilità, e con questo viene una specie di, c'è una parola bellissima che è questa parola bellissima è questa, che tu la tua responsabilità, tutto quello che ho appena descritto e che sono sicuro che voi seguite, ora è in grado di fare una distinzione, ci dà il potere, la spinta e la mente per fare qualcosa in un modo e non in un altro modo. E l'importanza è questo, di dire tu sei in contatto con quel tipo di mente, sai che c'è la mente condizionata dove fai le cose che sei stato addestrato e abituato a fare per migliaia di anni e fai qualunque cosa, oppure proprio per la tua consapevolezza, proprio per il tuo essere in questo centro e in grado di fare, hai il potere di fare qualcosa di diverso, che riesci a distinguere. Spero che lo cogliate questo e lo prendo da una conversazione con Maturana. Oggi lo devo cercare, ecco. Diventare consapevole dà origine a una sensazione di responsabilità per quello che uno sta facendo, per quello che sta creando, attraverso le proprie opinioni e azioni. Spero che questo non sia troppo lontano da voi, che non dobbiate dire, beh, sei proprio sicuro? Pensi davvero o vorresti davvero dirci che c'è qualcosa in noi che conosce cosa fare senza un'autorità, un'anima, un ego? E io vi dico sì, c'è questo. Altrimenti non saremmo esseri umani. Saremmo degli automi e non lo siamo. Vedete com'è esigente, impegnativo tutto questo. All'inizio sembra facile essere ok, adesso sono presente, ma io piano piano vi ho spinto alla responsabilità di essere un essere umano, e possiamo essere un essere umano. Come ho detto prima, se c'è un buddista che pensa secondo questi principi, è proprio Thay. Thay non ha mai parlato di un'anima, di un ego, di un sé. Lui, sì, in modo incessante, ha parlato di un pezzo di carta, una nuvola, del fiore e gli elementi di non fiore, cose così. Forse non l'avete davvero ascoltato, perché lui sta parlando di voi. C'è un qualche cosa. Giusto per convenienza, noi abbiamo, io per scherzo dico, sapete le formiche che hanno questo gran formicaio? Loro potrebbero dire andiamo a casa di sera, quando hanno fatto il loro lavoro, andiamo a casa, andiamo al nostro formicaio. Non sanno dire altro, noi lo sappiamo, non è nostro, è costituito da elementi. E ora torno a quello che ho detto l'altro giorno, si dissolverà in tutti questi suoi elementi. E E se ora scogliamo tutto l'insegnamento, diremmo sì, certo. Dov'è il problema? Sono stati messi insieme questi elementi, sono rimasti lì per un po' e ora svaniscono, spariscono. Tai, nel suo modo poetico, dice: quando le condizioni sono sufficienti, qualcosa rimane, il pezzo di carta, e quando le condizioni non sono più sufficienti, sparisce. È tutto qui, molto semplice. E quindi concludo con un'ultima frase di Tai, che in un certo senso, sì, è qualcosa di conclusivo. E lui disse: il risveglio è possibile? È davvero possibile? Possibile cogliere tutto ciò, capire davvero tutto quello che abbiamo nella mente è solo un'illusione? O che noi parlare del passato, del futuro è solo una sciocchezza e non esiste? Il risveglio è possibile, è possibile risvegliarsi a quella chiarezza? Il problema che abbiamo di fronte è il problema del risveglio. E lui sta parlando della situazione nostra in questo caso. Quello che ci manca è la consapevolezza di ciò che siamo, di cosa la nostra vera situazione è, di cos'è davvero la nostra situazione. Ho cercato per alcuni giorni di darvi uno spunto di cos'è la nostra vera situazione. La vera situazione è che noi esistiamo, ma in realtà no. Siamo solo messi insieme, cantiamo l'alleluia per 30-40 anni e poi il termine indiano che ho imparato è accettato due termini, uno ah sì, tre piedi sottoterra. Dopo tutto questo finiamo 3 piedi sottoterra, 3 metri sottoterra, dai. Ma finora intanto possiamo godercelo. Non è una questione seria. E non è davvero qualcosa di cui siamo responsabili. In ultima istanza, posso dirvi, davvero ho bisogno di dirvi che circa 60 anni fa io non avevo idea che sarei stato seduto qui. Posso dirvi che giuravo, che giuro di non esserne responsabile, è solo successo. L'universo si è preso cura, mi ha spinto qua e là, mi ha fatto varie cose a voi e alla fine siamo qui seduti e ci diciamo com'è successo. L'unica cosa che mi viene da dire è perché no, è meraviglioso. Quindi possiamo rilassarci, stare insieme, divertirci e negli anni prossimi, magari quando ci troveremo uno e qualcun altro, non ci sarà più, sarà nelle nuvole, arriveranno nuove persone, qualcosa così. E per noi tutta la nostra struttura si fonda sulla consapevolezza. Se c'è qualcosa che io direi che esiste, è la consapevolezza. Ma non esiste, non la si può afferrare, non esiste. Direbbero i tibetani, vuota, però allo stesso tempo esiste, è stupefacente, no? Grazie di aver ascoltato, spero che vi siate divertiti, avete passato un buon tempo. Il più delle volte anch'io mi sono divertito. Più delle volte mi piace davvero condividere, ma qualche volta, come oggi, sembra un po' troppo difficile. Le parole non escono. Non sono un buon parlatore, un buon oratore. E anche se avete sentito Tai, lui per ore parlava di un pezzo di carta. Dopo un po' gli si poteva dire no, va bene così, ma lui non era soddisfatto della descrizione e quindi alla fine insisteva per avere il quadro generale, diceva non esiste, è solo messo insieme, composto. Quindi perdonatemi se non sono, quando non sono professionale, d'avervi convinto dei tocchi finali, ma vediamoci ancora, torniamo ancora insieme e proviamoci ancora, va bene? Grazie.